Allora lo faccio io. Vi porto i saluti della chiesa di Novara, dove siamo stati domenica, un piccolo gruppo. È stato un bel tempo. Mi hanno raccomandato di portare i loro saluti. Questa sera, credo anche più breve delle altre volte, concluderemo queste modeste riflessioni su come essere graditi al Signore. E tutto quello che abbiamo detto fino adesso può avere un senso se veramente ci impegniamo. È vero? Allora, Dio vuole benedirci, vuole prepararci, vuole affidarci dei servizi, dei ministeri. Dio vuole fare di noi delle persone anche speciali, perché Lui si possa servire di noi, ma non lo farà in maniera automatica. Tutto quello che abbiamo detto non scende dal cielo automaticamente. Non siamo noi a determinare un carattere spirituale. Non siamo noi ad avere la capacità, anche se siamo stati dotati di un carisma, di un dono, di una capacità, a poterla portare avanti come Dio vuole, se noi non ci rendiamo disponibili, se noi non ci impegniamo. Ecco, questo è qualcosa di importante. Ci dobbiamo impegnare. L'altra volta abbiamo visto che attraverso il primo capitolo della seconda lettera di Pietro, come l'Apostolo Pietro è abbastanza esplicito su questo. E quindi rileggiamo i versi da 5 a 11 della seconda lettera di Pietro, capitolo primo. Pietro dice subito queste parole. Voi, notate, prima abbiamo visto, la settimana scorsa abbiamo visto, Dio ha fatto, Dio ci ha dato. Adesso dice, tocca a voi. Beh, va bene? Quindi, se voi non vi impegnate, allora il Signore non farà niente. Ecco perché nelle chiese ci sono dei credenti che sono dinamici, spirituali, propositivi, è vero, vivono la comunione fraterni in maniera ravvicinata, mentre tanti altri vivono un po' così, ai margini della testimonianza, e non si sentono impegnati per l'opera del Signore. Allora il Signore li lascia nella loro condizione, perché il Signore non va a imporre nulla a nessuno. Abbiamo un libero arbitrio, e con questo libero arbitrio noi scegliamo se onorare il Signore, se ubbidire, se essere graditi a Dio. Ecco, una cosa molto triste che a volte si sente dire, che noi dobbiamo sentirci spinti, deve nascere dal cuore, dobbiamo sentirci, come dire, non dobbiamo sentirci obbligati. Ma tutte queste frasi che sono sbagliate, non è quello che Dio ci dice. Il Signore ci chiama ad ubbidire. La salvezza è nata grazie ad un gesto di ubbidienza, come dice Romani capitolo 1 versetto 7. Paolo predicava perché le persone si impegnassero ad ubbidire, e quell'ubbidienza portava alla salvezza. Poi è bello anche quello che l'Apostolo Paolo più avanti nel libro degli Atti dirà davanti ad un re: io non sono stato disubbidiente alla celeste vocazione. Quindi non si tratta di dire me la devo sentire. Che significa me la devo sentire? Pensate se una cosa come questa noi l'applicassimo al lavoro. Immagino mi senti di lavorare, ci vado. Telefono al principale, telefono dove lavoro. Oggi non ci sono perché non me la sento. Domani non me la sento. Quindi non ci sono. Non è così che funziona, fratelli. Non è così che funziona. Siamo chiamati a prendere un impegno veramente serio. E spesso capita che quando questo impegno non lo prendiamo subito, difficilmente lo prenderemo poi nel tempo. Perché in qualche modo ci abitueremo a vivere in maniera così, sciapita. Ci abituiamo, no? È vero? E pensiamo che tutto questo va bene. Il Signore ci chiede di sforzarci. Voi sapete che in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 15, Paolo dice al suo giovane collaboratore Timoteo: sforzati di piacere a Dio. Non dice, guarda, se tu te la senti, se hai un po' di tempo, se riesci, se ti sembra giusto, no? Sforzati, sforzatevi di fare questo. E qui l'Apostolo Pietro dice, voi, adesso parlo a voi della Chiesa di Villa Cortese. Sì, sto parlando a voi. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, ogni premura, dice la Luzzi, ogni impegno. E abbiamo visto che ci sono 7 principali qualità che formano un carattere nuovo. Un carattere nuovo. Un carattere eccellente. Il Signore non ci chiede di essere, come dire, se andiamo a scuola, quelli che prendono i voti migliori, i primi della classe o i primi dell'istituto, ma ci chiede di essere i primi nella morale, nell'educazione, nella testimonianza. Dobbiamo essere delle persone che devono mostrare qualcosa di diverso di quello che erano una volta. Ma com'è possibile avere questa vita eccellente? Tutto il resto, tutte le altre qualità di cui Pietro parla servono proprio per avere questo carattere eccellente, questa testimonianza, questa personalità spirituale eccellente. E subito alla virtù la conoscenza. Beh, sì, si parla della conoscenza del Signore Gesù, ma come facciamo noi a conoscere il Signore Gesù? Certamente non è che noi vediamo il Signore Gesù fisicamente. Per conoscere il Signore Gesù noi abbiamo bisogno di leggere, di meditare, di studiare la parola del Signore. Allora scopriamo dei caratteri che sono davvero particolari. Pensate nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 40, quando si parla della volontà di Dio, dice l'Evangelista Giovanni, questa è la volontà di Dio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È bellissimo questo. Non dice chiunque semplicemente ha un suo modo di credere, contempla il Figlio. Non so se avete mai visto nelle mostre dei quadri importanti ovviamente, non so, Picasso o altri quadri, che noi vediamo e diciamo, ma che cos'è questo scarabocchio? Cos'è sta roba qua? Non ci capiamo niente. Cosa fanno queste persone? Quando vanno lì queste persone, questi intenditori, danno a quelli che visitano questi tipi di mostre, danno delle sedie e si siedono. Si mettono davanti ad un quadro e stanno delle ore. E loro riescono a capire, a captare il carattere di quello che ha dipinto, il soggetto, che cosa voleva dire, la ragione per cui aveva fatto tutto questo. Questo vuol dire contemplare. Noi siamo chiamati a contemplare il Signore. Cosa dire? di Secondo Corinzi, capitolo 3, versetto 18. È vero? Lo vogliamo leggere? Andiamo un attimo indietro. Secondo Corinzi, capitolo 3, versetto 18. Lo conosciamo, mettiamo gli occhi. E noi tutti, a viso scoperto, cioè senza impedimento, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine di gloria in gloria, letteralmente di carattere carattere, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Come facciamo a contemplare il Signore? Dobbiamo avere un quadro davanti, dobbiamo avere una statua, un'immagine? Abbiamo la parola di Dio, la parola del Signore. Siamo chiamati ad essere come il Signore Gesù. E questo è davvero molto molto bello. E per fare questo, com'è possibile? Subito dopo l'Apostolo Pietro parla di virtù e conoscenza, l'autocontrollo. Dobbiamo avere controllo sulla nostra vita. È bellissimo questo. Credo che ognuna di queste qualità meriterebbero una disamina veramente importante. Però noi stasera ci fermeremo. Io devo tenere sotto controllo la mia vita. Probabilmente devo dormire un po' di meno, forse mangiare un po' di meno, in modo tale che il fisico è ben disposto. O dovrei eliminare qualcosa che non mi permette di poter stare alla presenza del Signore. Devo avere un controllo particolare. È vero? E questo a volte è quando, non so, mangiamo tanto, siamo appesantiti, o quando prendiamo degli impegni che non dobbiamo prendere, e invece di occuparci e prendere del tempo per stare davanti al Signore in preghiera, nella meditazione della parola, noi ci prendiamo degli impegni, magari anche legittimi, no? Non impegni che sono peccato, e togliamo del tempo a quelle che è la conoscenza della parola di Dio. E subito dopo, dice l'Apostolo Pietro, la pazienza. La Luzi dice la continenza, vero Massimo? Abbiamo fretta, vero? Leggiamoci, ma non ci capisco niente. Non ci arriverò mai, è vero? Allora, ci vuole pazienza. Perché sicuramente arriverà il tempo in cui il Signore riempie sempre di più la nostra mente, il nostro cuore, della sua conoscenza. Diversi anni fa, a Cesano Boscone, predicai sull'importanza che ha la parola di Dio nella nostra vita e di leggerla ogni giorno, meditarla ogni giorno. E poi Nicoletta mi fece qualche domanda. Per me capita delle cose strane. Io leggo e appena finisco di leggere non mi ricordo più niente. Queste fu tre domande mi feci. Questa fu una delle tre domande. Com'è possibile questo? Non mi ricordo più niente. Allora io le dissi, diciamo che come se fosse successo oggi, no? 11 febbraio. Ma tu ti ricordi cosa hai mangiato il 15 di novembre? Oh, come faccio a ricordare? Ma ti ricordi cosa hai mangiato il 14 dicembre? No. Forse il 24 dicembre? No. Non mi ricordo neanche cosa ho mangiato ieri. E lo sai perché stai in piedi? Perché hai mangiato. E quando noi leggiamo sistematicamente, meditiamo sistematicamente, all'inizio non prendiamo molto, non riusciamo a prendere molto dalla conoscenza, ma poi piano piano qualcosa comincia a svilupparsi, la costanza, la pazienza, il continuare, lo stare davanti alla parola, non fermarsi mai. Se noi vogliamo una vita eccellente, abbiamo bisogno di meditare la parola, abbiamo bisogno di ubbidire alla parola, abbiamo bisogno di controllare la nostra vita, abbiamo bisogno di saper aspettare il tempo giusto. Perché non sono cose che vengono subito, non sono cose che noi capiamo subito, ma se siamo costanti, anche soltanto un capitolo al giorno, pensate ad una pendola che noi mettiamo sotto il rubinetto, anche un pentolone, però che dove permettiamo che vada dentro una goccia alla volta. All'inizio ci sembra troppo, c'è una cosa impossibile, ma poi arriva il momento che questo pentolone trabocca. E che cosa succede nella nostra vita? Quello che dice la parola di Dio. Cominciamo ad avere la mente di Cristo. Non so se Rosanna si ricorda, una volta mi fece una domanda sul libro di Giosuè. E disse, ma zio, ma Giosuè dice che dobbiamo meditare giorno e notte, ti ricordi, tanti anni fa? Giorno e notte. Ma come faccio? Non devo lavorare più, non devo fare più mestieri, non devo più cucinare, cioè giorno e notte. Sapete cosa vuol dire meditare? Vuol dire permettere che la parola di Dio entri nella nostra mente. È proprio il trasloco della parola nella nostra mente, la trasposizione di questa parola dentro di noi. Per leggere abbiamo bisogno di avere la Bibbia in mano, per studiare abbiamo bisogno di avere la Bibbia in mano, magari con qualche anche ausilio, ma per meditare non abbiamo bisogno. Io oggi sono andato a camminare, ho pensato a quello che potevo dire a voi, non avevo la Bibbia in mano, meditavo questo passo. Allora provate alla sera a leggere qualcosa, e c'è una sorella, mi sembra, della Sicilia, che ha detto, lo sai che io sto facendo così come tu hai detto, la sera prima di andare a letto sto leggendo, leggo un passo e poi prego e poi penso a quel passo e intanto mi addormento. Sapete cosa succede? Succede che mentre il corpo si riposa, la mente elabora del continuo alla parola di Dio. Noi abbiamo un conscio e un subconscio. Quante volte abbiamo detto, guarda, ho parlato con la persona, ho testimoniato, ma non pensavo di dire quelle cose, mi sono ricordati di cose, ma non pensavo proprio. C'è uscito dalla bocca pensieri che non, versetti che non avevo neanche meditato. Invece no. Lo Spirito Santo non fa altro che cavare dal nostro subconscio quello che abbiamo messo dentro, come una specie di scaffale, la salvezza, la predizione, il peccato, avvenimenti di futuro, eccetera, eccetera. Mentre parliamo, lo Spirito Santo prende, tira fuori e usa la nostra bocca per parlare. Che bello questo. Vi è capitato o no? Non pensavo. È vero? La pazienza, ci vuole pazienza. Non bisogna mai arrendersi. Perché il Signore comincia a darci delle cose che sono particolari nel momento giusto. Sono 51 anni e più che sono credente e vi devo dire che da tanti anni che leggo, medito la parola di Dio, tantissimo tempo, e delle volte leggo dei passi e dico, ma tu guarda, non avevo mai fatto caso. Era qua, non avevo fatto caso. Non era il momento. Doveva passare il tempo giusto perché io capissi qualcosa in più e ovviamente lo vivessi. Perché la parola di Dio è una maniera che non finisce mai. È qualcosa di straordinario. Guardate, fratelli. Poi dice subito la pietà. La pietà. La pietà è il nostro giusto rapporto spirituale col Signore. Non è avere pietà di qualcuno, facciamo un'elemosina, le diamo qualcosa. No, è il rapporto spirituale che dobbiamo avere con Dio. Da queste cose nasce questo rapporto. E subito dopo, guardate cosa succede. L'amore, l'affetto fraterno. Allora, come mai ci sono credenti che non sentono l'affetto per i credenti. Ah, perché i credenti sono cattivi? Ecco. Non mi trovo bene con i credenti, non mi trovo bene. Preferisco di no. Come mai? Ma come, siamo parte della stessa famiglia? Come mai non mi trovo bene? Come mai non sento il bisogno di stare insieme? E di avere questo affetto, come diceva Davide nel Salmo 16, versetto 3. Quanto i santi che sono sulla terra sono le persone su cui ripongo tutto il mio affetto. E non è che Davide se la passasse bene, eh? Aveva dei problemi con delle persone, ma tutto il mio affetto. Ma come mai non sento questo? Perché non c'è quello che c'è prima. Leggere, meditare la parola, conoscere sempre di più il Signore Gesù. Allora tutte queste cose ci portano ad avere un affetto particolare per i nostri fratelli, e l'affetto particolare per i nostri fratelli ci porta a che cosa? Ci porta a servirli. Non ci fa guardare se uno è bello, è brutto, se ha, non so, delle capacità, non ce l'ha, se si comporta bene, ci porta ad avere un affetto particolare per i nostri fratelli. Perché? Perché sono le persone con cui vivremo l'eternità. È vero o no? Noi possiamo avere affetto per un fratello, una sorella in carne. Io voglio bene alle mie sorelle, ancora altre, quante sorelle? Ancora tre o quattro, non so. Ho ancora quattro sorelle. Non mi ricordo più, ma mia mamma ha fatto 18 figli. Quattro sorelle. E voglio bene, bellissimo quando vado giù, siamo una famiglia molto unita, quando io chiamo e dico sono qua, subito si radunano tutte e stiamo tutta la giornata insieme. Voglio bene, ma è un bene relativo. Perché? Perché la mia famiglia siete voi, il mio affetto siete voi. Con voi vivrò per l'eternità. E così dirò al Signore quando mi presenterò e dirò: sì, però io a Salvatore non lo potevo vedere. Ha un carattere brutto. Non parliamo di Massimo, per carità. Ah sì? Ecco, l'affetto per i fratelli. E alla fine tutto questo è come un compendio, come qualcosa che racchiude tutto, l'amore. L'amore. Io trovo bellissimo questo. E non vedo queste sette qualità come qualcosa che siano state messe lì a caso, a casaccio, ma che hanno proprio un ordine. E noi dobbiamo riflettere su questo. Quindi dobbiamo domandarci, come dice più avanti, guardate cosa succede quando queste cose ci sono. Versetto 8. Perché se queste cose si trovano, non solo si trovano, non dobbiamo leggere la parola di Dio la domenica quando veniamo qua, non dobbiamo fare la preghierina quando veniamo a culto, ma perché voi mangiate una volta alla settimana, mangiate una volta al mese? Se queste cose si trovano e abbondano in voi, siete belli sazi della parola di Dio, sazi della parola, e abbondano in voi, dice l'apostolo Pietro, non vi renderanno né pigri, che brutta parola pigri, né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Siete mai stati pigri? Io ero pigro. Ricordo come se fosse oggi, lavoravo la mattina molto presto, poi tornavo a casa e soprattutto quelle giornate uggiose, quando pioveva appena appena, mi devo riposare perché mi sono alzato alle 4, e da, sto un altro pochino, mi alzavo all'orario della cena, passavo la giornata, è vero o no? Mia moglie si ricorda, per me è stato sempre un problema alzarmi la mattina presto quando andavo a lavorare. Dice, un altro po', e lei, alzati, devo andare a lavorare, alzati. Dice, quando andrò in pensione, sta svegliato, a sbattere contro il muro. Alziamoci un po' prima la mattina, possiamo studiare la parola di Dio prima di andare a lavorare, perché non sempre abbiamo tempo. E c'era un fratello che voleva alzarsi prima, e chiamò il fratello George Muller. Dice: fratello, preghi per me, prega per me che io mi possa alzare un po' prima la mattina, perché io possa pregare e leggere la parola di Dio. Il fratello ha detto: io pregherò per te, però pregherò per la tua gamba sinistra. La gamba destra la devi mettere giù, tu. Capito? Se tu metti giù la gamba destra, io prego per la tua gamba sinistra. Siamo sterili, fratelli. Stiamo portando frutto. È brutto vedere un albero sterile, senza frutto. Che brutto. Siamo pigri. La pigrizia è un peccato. Io ho dovuto chiedere perdono a Dio. Ho dovuto farmi forze, quando andavo a riposare dicevo basta, mi alzavo, mi facevo violenza, perché è tutta una questione mentale. Anche adesso la mattina potrei dormire, sono in pensione, potrei dormire un po' di più, moglie permettendo ovviamente, potrei dormire un po' di più, perché lei apre, comincia a aprire, cioè non mi chiama, però sta dicendo quando ti alzi. Però dico mi devo alzare, punto. E quando ti alzi stai bene. Venire alla preghiera. Una volta al mese, alle 6 la mattina. Mamma mia, domani mattina alle 5:30 mi devo alzare. Però quando mi alzo, ma come sto bene. È tutta una questione mentale. Queste cose si possono vincere col Signore. La pigrizia, portare frutto per il Signore. È vero? Frutto di comunione, di amore, di affetto, di conoscenza. Bello questo. Differentemente, versetto 9, ci dà l'altra parte della medaglia. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope. Mi sembra che Pietro sia abbastanza pratico nel suo modo di scrivere, no? Non sta dicendo, è un po' scadente come credente, no? Io avrei scritto, avrei detto, ma uno che non si comporta così è un credente un po' scadente, un po' carnale. Pietro dice, no, è cieco. Cioè, non ci vede proprio. Se proprio, proprio, è un buon credente, è miope. Che cos'è un credente miope? È uno che vede da vicino, ma non vede da lontano. Allora, la mia famiglia, allora il mio lavoro, i miei interessi, mia moglie, le mie vacanze, ma non ha nessuna visione spirituale, zero. Questa è la persona miope. Vedi, noi portiamo gli occhiali quando dobbiamo leggere, no? È vero? Dobbiamo leggere da lontano, questi sono bifocali o progressivi. Per vedere da lontano bisogna degli occhiali. Prima poteva solo quelli per leggere da vicino. Se noi riusciamo a vedere solo quelle che, le cose che sono da vicino, siamo dei credenti miopi. Non riusciamo a vedere oltre. Quindi anche tutto il resto di quelle che il Signore vuole, le visioni che Dio vuole darci per farci vedere, vuole strapparci dal momentaneo per portarci in una realtà superiore, tutte queste cose a noi non interessano. Quello che mi interessa è la mia famiglia, il mio lavoro, che io stia bene, che i miei figli studino, che i miei figli siano promossi, che i miei figli trovino un buon lavoro, che i miei figli facciano una buona famiglia. Questi sono i credenti miopi. Perché sono miopi? Perché non hanno queste 7 qualità. Se queste cose non ci sono, ti rimangono soltanto le cose momentanee, no? È così. Pigri, sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo poco di Gesù, è vero? Quando noi conosciamo un po' di più il Signore Gesù, quello che Lui ha fatto per noi, quello che ha lasciato, quello che Lui ha dovuto davvero sacrificare per noi, Lui che si è consacrato per noi, che ha lasciato tutto, che addirittura ha preso un corpo e ha lasciato quel corpo per tutta l'eternità, e quel corpo lo porterà ad essere per l'eternità sottomesso al Padre, pur rimanendo Dio. Sapeva Gesù che questo sarebbe comportato una cosa del genere, qualcosa che forse non riusciamo a spiegare molto bene, però l'ha fatto per noi. Non ha detto se me la sento o vi do soltanto qualcosa, ci ha dato tutto. Che bello questo. Quindi se veniamo in adunanza perché siamo arrivati un po' tardi dal lavoro, possiamo mangiare qualche volta dopo o un sacrificio troppo grande? Se ci sforziamo un po' di più, succede qualcosa? Se in casa leggiamo con la famiglia, non è bello? Fratelli, siamo miopi, ciechi, oppure, come abbiamo letto nel versetto 8, non siamo sterili, non siamo pigri. Conosceremo sempre di più il Signore Gesù e rimarremo meravigliati della sua bellezza. Saremo come l'Apostolo Giovanni quando incontrò il Signore Gesù in Apocalisse, capitolo 1, versetto 17, che cadde a terra come morto dalla sua bellezza, dalla sua grandezza. Ci mettiamo in ginocchio quando preghiamo. Abbiamo il coraggio di dire: perdonaci, Signore. Aiutaci, Signore. Voglio conoscerti di più. E voglio studiare e leggere la parola di Dio perché io ti voglio conoscere di più. Perché io quando ti servo voglio far vedere la tua persona, la persona benedetta, divina del Signore Gesù. E infine, poi mi vado a sedere, c'è ancora un altro impegno. Perché questo impegno è la terza colonna su cui poggia questa seconda lettera di Pietro. Per chi la volesse studiare, l'Apostolo Pietro poggia su la seconda lettera di Pietro poggia su tre principali colonne. La prima, noi su questa terra siamo di passaggio. Pietro lo dice più avanti. Fino a quando sono in questa tenda, perché come mi ha detto il Signore Gesù, io di qua me ne devo andare. Siamo coscienti che andiamo via? No. La seconda colonna è proprio quella che abbiamo visto prima. Queste sette qualità. Prepariamoci per vivere il regno di Dio. Perché quelle che siamo qua e quelle che saremo lì. E la terza colonna c'è un regno che non finirà mai. Notate cosa dice versetto 11. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Pietro dice c'è un regno che non finirà più. E lui poggia questa seconda lettera su queste tre principali colonne e le spiega in maniera eccezionale. Un ingresso ampio. Allora io chiedo a me questa sera, e se me lo permettete lo chiedo anche a voi, come sarà il nostro ingresso nel cielo? Sarà come è scritto in Prima Giovanni capitolo 2 versetto 28? Con la mano sulla faccia, piene di vergogna. Sapete com'è la mia preghiera ogni giorno? Anche stamattina pregavo in ginocchio. Signore, fammi arrivare alla tua presenza perdonato. Mi basta questo, perdonato. Oppure arriveremo con le mani vuote. Prima Corinzi 3, versetti 9 a 15. Salvati come persone che sono scampate dal fuoco. Persone che devono correre perché la casa sta bruciando e non possono portare niente dietro. Come arriveremo in cielo, fratelli? Il Signore ci darà un ingresso ampio. Il Signore dirà: vieni, ti ho affidato poche cose. Una cosa semplice, ma sei stato un credente che ha fatto la mia volontà. Domandiamoci questa sera, perché se veniamo alla sua presenza e non ci poniamo degli scopi, dovremmo dire: Signore, parlaci, come ha detto Samuele, che il tuo servo ascolta. Allora torneremo a casa, ci interrogheremo, non guarderemo il fratello che ha parlato, guarderemo il Signore, e forse stasera potremo dire: vorrei arrivare in cielo, perché ce ne andremo di qua con un ingresso ampio. Il Signore mi sta aspettando e troverò non una piccola porta, stretta stretta, giusto giusto, ma troverò una porta larga dove tu passi, Signore, che sta aspettando. Possa essere così per me e anche per voi. Amen. Amen.